Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre confessiamo le nostre colpe, chiediamo che la parola del Signore rimanga sempre in noi. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 5, versetti 31-40. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Parola del Signore. Oggi consideriamo la seconda parte di questa risposta nel Vangelo di Giovanni al versetto 18. Faceva se stesso uguale a Dio. La prima parte l'abbiamo già considerata. Potremmo dire che Gesù ha risposto che lui non fa se stesso nulla. In questa risposta, tuttavia, ci sono affermazioni molto importanti. Abbiamo già visto che il Padre ha donato a Gesù il suo potere di giudicare e il potere di dare la vita. Adesso, in questa seconda parte, fino al versetto 40, c'è l'elenco dei testimoni, delle affermazioni che Gesù ha fatto. Sono affermazioni che richiedono la presentazione di prove, di testimoni. Ecco, vediamo insieme quello che abbiamo compreso sui diversi testimoni che qui sono presentati.
Pareva che questo discorso complessivamente fosse una difesa, una spiegazione della sua identità, come abbiamo detto, ma si debba dire anche che è un invito, un'esortazione, perché le sottolineature dei versetti precedenti sulla necessità di ascoltare, di agire conformemente a, diciamo, di credere e ascoltare e operare, sembra che rimettano all'uditorio, alla comunità che legge, una responsabilità, cioè c'è di fronte l'identità di Gesù, il suo rapporto col Padre e anche però l'adesione. Adesso io intendevo così, che questo spostarsi del discorso sulla testimonianza è conseguente, cioè questa pretesa di fede, questa necessità di adesione, porta anche una domanda su su chi è che attesta, a che cosa è ad appoggio di questa realtà di Gesù come inviato del Padre. Io intendevo questo, che non è dagli uomini che prende testimonianza, ma da Dio. Questo mi sembra la divisione essenziale. E Dio com'è che dà testimonianza a Gesù? Mi pare che dica in due modi. Le opere, perché sono opere, versetto 36, così grandi, mi verrebbe da intendere queste opere come specificamente anche le opere più significative. Adesso ha fatto una sanazione dell'infermo e poi aveva già detto che dà la vita e giudica. Comunque intenderei in linea immediata i miracoli, diciamo così, i segni di Gesù, anche se questo verbo completare, forse che poi troveremo sulla croce, forse è complessivamente la vita di Gesù l'opera, ma mi sembra che abbia una sottolineatura sui segni. Dio parla attraverso le opere e poi io capirei che parla attraverso la scrittura, cioè la parola di Dio, l'Antico Testamento, e c'è un giudizio molto, molto duro. Non avete mai ascoltato né visto, io capirei che sia un rimprovero, perché dice che esse testimoniano di me.
Quindi le testimonianze sono quattro. Quindi la prima, una esclusa, quella di se stesso. La seconda, che è vera, ed è quella di Giovanni, che però Gesù dice: io non ricevo la testimonianza da un uomo. Quindi c'è un rimando, anche se questa testimonianza è vera. Poi mi colpiva molto al versetto 35, dove dice: avete voluto esultare per poco, per un momento, alla sua luce. E qui mi veniva in mente il capitolo primo di Luca, dove nell'annuncio dell'angelo a Zaccaria dice: molti gioiranno per la sua nascita. Poi questa gioia è ripetuta nell'incontro della Vergine con Elisabetta, il bambino che esulta di gioia. Quindi è un capitolo tutto sull'esultanza che il Battista riceve dall'incontro con Gesù. Quindi è un'esultanza messianica, che poi appunto, che Giovanni Battista la trasmette alla madre, la trasmette a quelli che vengono a congratularsi con loro per questa nascita, e avrebbe dovuto trasmetterla a Israele, mentre invece qui Gesù dice: avete voluto esultare per poco.
Seguendo un po' la linea che ha presentato Paolo, ecco, intanto volevo dire, sono sottolineate 10 volte questa parola testimonianza, o il verbo testimoniare, quindi mi sembra che sia proprio da qui, ecco, che così si deve partire. E mi sembrava anche che questa pericope fosse uno sviluppo del prologo, l'ho letta un po' così. E queste quattro testimonianze che Gesù porta, mi sembrava che, ecco, non sono altro che i diversi aspetti della testimonianza del Padre, che non può che essere vera. Ecco, e analizzando un po', prima di tutto, la testimonianza di Giovanni Battista, quando appunto nel primo capitolo, che dice: io non lo conoscevo, ma che mi mandò a battezzare con acqua, mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza in Spirito Santo. Questo è il Padre che ha consegnato a Giovanni Battista questa testimonianza. E appunto poi ci sono le opere che abbiamo analizzato tutti nei capitoli precedenti, queste opere che il Signore non poteva fare se non le opere che ha dato il Padre, e queste opere hanno manifestato la natura divina di Gesù. E poi il Padre stesso nel battesimo, ecco, indica, ecco, questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Quindi mi sembrava che fosse proprio, cioè che il Padre in varie forme, ecco, testimonia, dà testimonianza del figlio, e le scritture stesse che contengono la parola di Dio, ecco, che sono orientate tutte verso il Cristo, e quindi appunto il Padre si manifesta nel Figlio, il Figlio è nella Scrittura, e se non si lega, se non c'è questo legame tra il Figlio e la Scrittura, non si può riconoscere il Figlio e il Padre. Ecco, mi sembrava un po' tutta questa così, cioè, fatto questo legame, ecco, e al centro c'è insomma la testimonianza del Padre che si manifesta in varie forme.
Ma io ho sentito in modo molto forte questa parola che dice Gesù di sé, dice: c'è un altro che rende testimonianza di me e io so che la sua testimonianza è vera. Questo so mi ha dominato un po' in questa lettura, perché in un certo senso torna lui a essere testimone e a mettersi alla pari della testimonianza che riceve, perché lui la riconosce come vera. E anche questa parola che dice dopo riguarda Giovanni, riprendendo un po' quello che dice il prologo, ecco, Giovanni è un uomo mandato da Dio per rendere testimonianza, perché tutti credessero in Gesù, e lui dice: e adesso io lo dico perché voi siate salvati, cioè una testimonianza messa a misura di uomo, a livello umano, a livello del compimento delle scritture. Giovanni era stato preannunziato dalle scritture attraverso l'immagine di Elia, e anche questo è un grande atto di misericordia. Ma poi però Gesù di nuovo si appella alla testimonianza delle opere che il Padre gli ha dato, quelle di cui prima aveva detto: il Padre mi opera sempre e io opero. E poi alla testimonianza stessa del Padre, che dopo rivela, quando dice un altro rende testimonianza, e dopo lo dice: il Padre che mi ha mandato è lui che rende testimonianza di me, e io lo conosco e voi non lo conoscete. E questa è forte, molto forte questa parola: voi non lo conoscete, non avete udito la sua voce, non avete visto il suo volto, perché non venite a me? E quindi di nuovo si mette proprio come l'unico che porta la parola del Padre, che opera le opere del Padre e che conosce che la sua, che la testimonianza che il Padre rende è vera.
Ma anch'io mi sono chiesto un po', come si era chiesto Paolo all'inizio, e forse anche Giovanni ha dato una mezza risposta, cioè il versetto 37, citando questa serie di testimonianze, come già stato detto, quella di Giovanni, che ha un grandissimo valore, però non è quella decisiva, perché è quella di un uomo, mentre Gesù non riceve testimonianza da un uomo. Poi ci sono le opere, E poi dice, e anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Allora, ma voi non avete mai udito la sua voce né avete visto il suo volto. Da quello che dice al versetto 38, e non avete la parola che dimora in voi, sembra che questa testimonianza del Padre siano le scritture, perché dice, voi le scrutate credendo di avere in esse la vita eterna, e sono esse che mi rendono testimonianza. Però mi chiedo se non ci sia anche un riferimento implicito a una testimonianza diretta del Padre, che non è riportata però in questo Vangelo. Cioè una teofania, insomma una manifestazione come quella del battesimo, per esempio, perché dice, e anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me, ma voi non avete udito la sua voce né avete visto il suo volto. E poi dice, e non avete la sua parola, se no riconoscereste che è la stessa parola. Però non lo so. Allora, il Padre rende testimonianza o attraverso la scrittura, oppure forse, come diceva un po' Giovanna, che non ci sia un riferimento a un evento che però in questo caso sarebbe supposto dal Vangelo, non riportato. E poi una cosa che mi stupisce, che dice non avete mai udito la sua voce né avete visto il suo volto. Perché dice questa parola, non avete visto il suo volto? È un sinonimo di quello che dice prima, non avete udito la sua voce, o è qualcosa di diverso? Il volto del Padre, e qua è come se dicesse, se voi l'aveste già visto il volto del Padre mi riconoscereste. Cosa vuol dire vedere il volto del Padre, detto da un ebreo ad altri ebrei, da un giudeo ad altri giudei? Tutti sanno che Dio non si può vedere. Una volta avevo letto in un commento che si riferiva a quella teofania dell'Esodo, non mi ricordo quale, in cui si dice gli anziani di Israele videro Dio.
Ci dice? Scusa, non ho capito.
Quando dice che gli anziani di Israele videro Dio eppure mangiarono e bevvero.
Esodo,
ecco, 24. Una volta in un commento avevo letto questo, che si riferisce a quell'episodio lì. Però, non so. Perché qua dice, non avete mai visto il suo volto, come se qualcuno lo potesse vedere e quindi riconoscere nel figlio lo stesso volto del Padre.
Ma anche a me questo versetto mi ero soffermata su questo versetto, appunto, della ricerca del volto del Padre. Poi così, insomma, ho pensato che nei Salmi tante volte è detto, mostrami il tuo volto, cerco il tuo volto, Signore, mostrami il tuo volto. E poi certo, il volto di Dio, io penso che nessuno l'abbia mai visto, però tante volte ci siamo detti che il volto di Dio poi dobbiamo ricercarlo nel fratello e lasciarci così, insomma, e cercare questo amore del Padre nel fratello. E poi mi ero soffermata anche su questo. Cioè, versetto 39, voi scrutate le scritture, perché anche lì mi ritornava il volto, la faccenda del volto. Cioè, se non so, ho pensato, ma insomma è importante avere di fronte un volto, il volto di Dio, il volto, perché questa parola sia efficace e ci penetri dentro. Perché non siano soltanto delle parole che non si possono identificare in un volto, ecco. Però sono così pensieri un po' così sparsi.
A proposito del versetto 39, voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Ho letto che nella Mishnah si dice la Torah è vita, Gesù qui chiede qualcosa di più, chiede di credere nella vita che è Lui. Sopra aveva detto Giovanni ha dato testimonianza alla verità e mi è venuto da pensare che sia la verità personificata, la verità che è Lui. E Lui già nella pericope di ieri aveva detto che Lui era quello che il Padre è quello che ha la vita e così anche il Figlio ha la vita. E quindi le scritture avrebbero dovuto proprio portare a questa vita che è Lui. E invece la conclusione di oggi è un po' triste, ma voi non volete venire a me per avere vita. E poi sempre un po' in questa linea avevo interpretato anche il versetto 35 che dice «Solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla luce di Giovanni». E così io l'avevo interpretato come un dire «Non avete voluto ascoltare fino in fondo il messaggio di Giovanni perché lui vi avrebbe portato a riconoscere in me il Messia, quindi avete preso solo una parte di lui».
C'era lui, la lampada che brucia e risplende, che probabilmente, penso io, è un riferimento, è una specie di citazione. Troviamo una tradizione simile in Siracide, non so se Giovanni conosceva Siracide, ma quando dice di parla di Elia. Nel primo capitolo si dice che non è lui, Giovanni dice che non è Elia. Però qui sembra un riferimento, come nei sinottici, che Giovanni era lì, era lui, perché Elia viene presentato così, con una fiaccola di fuoco che risplende, eccetera, che brucia. E era lui, ecco, avete voluto per un momento. E, no, questo è per dire che anche queste espressioni, era lui, mostrano che questi testi sono molto più tardi. Questo non è, diciamo, è un po' esterno come osservazione, ma forse non è del tutto inutile, perché qui vediamo anche in questo brano la difficoltà della comunità giovannea nel rispondere alla questione che se Gesù si fa uguale a Dio. È difficile rispondere a questo. Io vorrei leggerlo così. A me sembra che sia così. È importantissima la risposta e per colui che ha fede sono tutte ragioni fondamentali, ma messe nel contesto, come nel Vangelo, di una risposta, ed è una risposta non del ministero di Gesù, è una risposta molto, come vediamo, un'espressione come Gesù qui parla del Battista che era la lampada, come se il Battista ormai fosse finito da tempo nel ministero di Gesù, sono paralleli praticamente. Questo mostra che qui abbiamo dei testi molto più avanzati, anche come tempo, e devono rispondere e dare le ragioni di ciò che si dice di Gesù, di ciò che la comunità confessa di Gesù, la sua uguaglianza con Dio, il suo potere divino di dar la vita. E qui abbiamo naturalmente le testimonianze, perché non si può affermare questo senza testimoni, senza prove, e troviamo anche la difficoltà. Ci sono delle incertezze, avete già dette alcune, le avete già dette voi, per esempio al versetto 32, il 31 dice se fossi io stesso a testimoniare di me, perché questa dobbiamo sentire in questo un'obiezione, perché parlerebbe così Gesù, non è il Gesù dei sinottici. Se fossi io testimoniare di me, l'obiezione è ma le cose che dite è Gesù che le dice di sé, dove sono, dove si possono provare, e la difficoltà a rispondere. Qui troviamo importantissimo perciò un elenco di testimoni. Il versetto 32 io l'ho sempre inteso, anche se altri lo intendono diversamente, come un'allusione a Dio, al Padre. Però altri lo intendono del Battista, come diceva prima anche, mi pare di aver colto Maria, Io ho qualche dubbio che si riferisca a ciò che si dice dopo, cioè al versetto 33, 34 e 35, perché è un'espressione alquanto misteriosa e soprattutto, come diceva Chiara prima, è sottolineato da quest'altra espressione, e io so che la sua testimonianza è vera, e sembra perciò alludere, secondo me, volutamente in modo misterioso al Padre. E io lo so, però non notiamo allo stesso tempo che questa testimonianza non è verificabile. E questo è il problema. Questa testimonianza è importante che ci sia, perché per il credente è fondamentale. Gesù dice qui, io c'ho un altro testimone. E io lo so che la sua testimonianza è vera, non ho bisogno di altri che me lo dicano. Però questa testimonianza non è verificabile. Poi comincia un elenco di testimonianze verificabili, no? La prima è il Battista, e Gesù dice questa non è, e questo è, non prendo testimonianze dagli uomini, non serve a me, serve a voi. E mi sembra che voglia dire così. Poi sono le opere, queste le abbiamo già affrontato, e poi c'è poi non si capisce se c'è, come diceva Sara, e io manterrei la difficoltà o comunque l'interrogativo, se il versetto 37, anche il Padre ha testimoniato di me, se questo si riferisce alle scritture o invece si riferisce a una testimonianza diretta. È possibile che si riferisca alle scritture, come nello sviluppo successivo. Alcuni intendono, e anch'io intenderei, non avete visto mai, non avete ascoltato mai la sua voce, come una specie di accusa, diciamo, o come una spiegazione del perché non comprendete. Pensiamo alla comunità di Giovanni rispetto diciamo, all'altra comunità o altre comunità di giudei con cui è in dialogo. Potrebbe essere un'accusa, alcuni vorrebbero intendere invece come un'affermazione generale, diciamo. Nessuno ha mai visto Dio. Forse qui è un'accusa, io non lo so, o una spiegazione. La sua parola non rimane in voi, che è la caratteristica del popolo di Dio. E l'ultima cosa sulle scritture, alcuni intendono, alcuni padri, io non sono del tutto convinto, anzi, versetto 39 lo intendono come un imperativo, quindi come un invito. Dovete scrutare le scritture. Io, a me sembra piuttosto che qui la traduzione della CEI sia meglio, non volete venire a me, è un invito per avere la vita, è come un invito, dipende da voi, di per sé tutte le testimonianze ci sono, dice qui la comunità di Giovanni, tutte le testimonianze ci sono, dipende dalla vostra volontà.